Pronto? Ok, perfetto. Mi provate il microfono, per favore?
Pronto?
Ecco, grazie. Benvenuti. Volume un po' alto adesso. Ah, è troppo vicino? Vabbè, come possono fare?
Tengo lo spento, lo accende quando...
Benvenuti a questo Consiglio Comunale di martedì 16 luglio 2019, delle ore 18, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione. Allora, facciamo subito l'appello. Segretario che ce l'hai lì. Fumasoni Valerio presente, Tavelli Giorgio, Libera Chiara, Scarafori Moris assente, Achilli Mauro,
presente.
Meraviglia Sara,
Presente.
Meloni Alberto,
Presente.
Sanna Andrea,
Presente.
Ravizza Walter,
Presente.
Negri Carlo,
Presente.
Biella Michele Andrei,
Presente.
Bordoni Stefano Luca,
Presente.
Borellini Dimitri. Bene. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale è approvazione dei verbali della seduta precedente. Al punto 2 la salvaguardia degli equilibri di bilancio come presa d'atto ai sensi del TUEL. Al punto 3 la terza variazione di bilancio che corrisponde all'assestamento generale del bilancio di previsione del triennio 19-21 con l'aggiornamento del programma annuale delle opere pubbliche. Al punto 4 l'approvazione del cosiddetto DUP. Al punto 5 l'esercizio della facoltà prevista per quanto riguarda la contabilità economica patrimoniale in rinvio al successivo anno. Al punto 6 l'approvazione del piano del diritto, piano annuale per il diritto allo studio nell'anno scolastico 19-20. Al punto 7 la determinazione dei gettoni di presenza degli amministratori per il Consiglio Comunale e al punto 8 le comunicazioni del sindaco. Allora, partiamo dal punto 1 con l'approvazione dei verbali precedenti. I verbali, la precedente seduta consiliare è del 10-6-2019, la prima seduta della nuova amministrazione, la seduta di insediamento in cui erano tutti presenti. Allora, viene fatta una segnalazione con una mail del 24-6-2019 dal consigliere Carlo Negri, il quale sottolinea come ci sia, secondo lui, un errore riportato nel testo della delibera. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede all'articolo 10 che la seduta, lo cito, comma 3, la seduta inizia di norma con l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica. Allora, quindi io leggo come noi intendiamo rettificare questo verbale relativo alla delibera numero 21, quindi su questa è stata fatta una contestazione via mail, nella quale noi avevamo riportato, o meglio la segreteria aveva riportato, sentito il consigliere comunale signor Carlo Negri, che indica lui stesso come capogruppo del gruppo di minoranza Progetto Sviluppo, dato atto che nell'audio della seduta consiliare, invero un audio abbastanza difficile da interpretare, però sentendolo più volte si è capito, la suddetta trascrizione non è corretta e quindi la designazione del capogruppo è stata indicata dal consigliere Bordoni Stefano, indicando noi abbiamo scelto come capogruppo il signor Carlo Negri. Quindi la bozza di delibera che noi portiamo è l'approvazione dei testi deliberativi, quindi dei verbali dal 18 al 20 e dal 22 al 29, come riportati e pubblicati, e c'è anche l'audio, e poi invece il testo della delibera 21 con questa modifica che ho appena citato. Però riguardo questo, ho visto che è stato depositato una dichiarazione che presumo sia una dichiarazione da fare da parte del consigliere Carlo Negri in questa sede nella discussione di questo punto. Dichiaro aperta la discussione riguardo ai verbali della seduta precedente. Prego.
Parlo a nome del gruppo,
Al momento parlo della delibera di Consiglio Comunale, quella discussa poco fa, la numero 21. La deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 2019, in pubblicazione all'albo repertorio online, a tutt'oggi riporta il falso. In deliberazione vengono riportate delle affermazioni attribuite al consigliere Carlo Negri. Carlo Negri non ha mai fatto le affermazioni che gli vengono attribuite. Non ha altresì fatto alcun intervento sul punto discusso all'ordine del giorno. Il consigliere Carlo Negri ha inviato segnalazione al segretario comunale e sindaco del falso in deliberazione, chiedendone rimozione immediata dalla pubblicazione all'albo pretorio. Il sindaco documento allegato 1. Il sindaco ha fornito risposta, documento allegato 2. Dopo quanto osservato si chiede la integrale rimozione dell'affermazione attribuita al signor consigliere Carlo Negri.
Bene, ok. Quindi allora mettiamo i voti. Il microfono. Mettiamo ai voti la bozza di delibera che cita di votare i testi deliberativi dal 18 al 20 e dal 22 al 29, così come pubblicati e riportati nell'audio, ovviamente così la 21, con la correzione di cui ho parlato prima, che poi nel senso è quello che penso sia riportato dall'osservazione del consigliere Negri. Quindi mettiamo i voti favorevoli. Astenuti, contrari. Diciamo che sui verbali dopo la correzione c'è unanimità. Ok, perfetto. Poi passiamo al secondo punto. Io mi sono già perso. No, diciamo noi abbiamo votato, quindi relativamente ai verbali non si potrebbe, non si può più parlare, quindi diciamo la votazione è terminata. Non c'è altro da dire.
Ma è stato votato, posso chiedere la parola?
Gliela concedo, consigliere.
È stata votata la correzione alla deliberazione di consiglio numero 21.
Sì.
In base al regolamento di funzionamento del consiglio comunale ho depositato un'osservazione che riguarda anche la delibera di consiglio numero 27/2019. Io ne ho sufficienza che sia quanto da noi presentato, ne abbiamo a sufficienza che sia allegato a questa delibera che si farà. Non ho bisogno di leggerlo.
Lo posso leggere io?
Ma certo.
Seconda osservazione, delibera di Consiglio Comunale 27 del 2019. Nella bozza di deliberazione fornita ai consiglieri comunali, prodroma ai lavori del Consiglio, si riportava la messa in votazione dell'immediata esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale attesta l'urgenza di provvedere. Si osserva, nella deliberazione pubblicata all'albo pretorio non compare che successivamente si osserva, punto. Nella deliberazione pubblicata all'albo pretorio online non compare che successivamente a votazione di regolamento comunale di accesso agli atti il segretario comunale ha suggerito in sussurro al sindaco di non votare l'immediata esecutività della deliberazione. Il sindaco ha comunicato all'assemblea la decisione di non votare l'immediata esecutività della deliberazione. Si chiede di integrare con quanto sopra la deliberazione già pubblicata del suo resoconto dello svolgimento della seduta. Allora, essendo fatta diciamo così, che essendo stato votato i verbali della seduta precedente, non possiamo più ovviamente effettuare delle modifiche o delle successive modificazioni. Prendo atto di questo, andrò a fare una verifica e vi darò risposta nel successivo Consiglio Comunale. Può solo una dichiarazione di voto, ma la dichiarazione di voto è già stata effettuata, quindi io direi che abbiamo già terminato la discussione del punto 1, quindi passiamo al punto 2. Grazie. Questa non... No. Al punto 2, all'ordine del giorno, abbiamo invece... Eccoci qua. La salvaguardia degli equilibri di bilancio con la presa d'atto del permanere degli equilibri stessi ai sensi del TUEL. Passo la parola all'assessore al bilancio Giorgio Tavelli, prego.
Buonasera a tutti. Questa è una presa d'atto, nel senso che con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consigliare provvede con delibera a dare atto nel permanere degli equilibri generali di bilancio e in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Il nostro regolamento comunale non prevede periodicità diverse rispetto al TUE e quindi lo approviamo una volta entro il 31 luglio. E il responsabile del servizio finanziario ha presentato relazione allegata che è stata consegnata a tutti i consiglieri, da cui risulta che la gestione è in equilibrio. Visto anche il parere favorevole dell'organo di revisione, noi appunto vogliamo mettere alla votazione il fatto che diamo atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Berbenio e Valtellina non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione e che quindi il bilancio di previsione 2019-2021 risulta essere in equilibrio.
Riprendo io la parola per dare... per dichiarare aperta la discussione relativa al punto 2, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prego. Se non ci sono interventi, mettiamo ai voti la presa d'atto della salvaguardia e del permanere degli equilibri di bilancio. Favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 2. Gli astenuti sono Biella e Borellini. Bene. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Ah no, scusate, la salvaguardia degli equilibri. Giorgio, mi controlli la bozza del testo? Mi pare che indichi l'immediata esecutività. Quindi siamo sempre al punto 2, votiamo l'immediata esecutività della delibera che abbiamo appena approvato. Favorevoli? Astenuti? 1. Borellini? Sì, consigliere Borellini. Contrari? 3. Biella, Negri, Bordoni. Bene. Ok. Passiamo al punto 3, terza variazione di bilancio che corrisponde all'assestamento generale del bilancio di previsione 19-21, quindi sul triennale, e l'aggiornamento del programma annuale delle opere pubbliche. Sempre relativamente a questo punto passo la parola all'assessore al bilancio Giorgio Tavelli, prego.
Allora, premesso che con la deliberazione di questo Consiglio Comunale del numero 45 del 27 dicembre 2018 abbiamo approvato il bilancio di previsione 2019-2021 che è stato successivamente variato il 25 febbraio 2019 e il 21 maggio 2019 e richiamato l'articolo 165 del TUE che stabilisce che entro il 31 luglio vada fatta di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita, considerato che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti di bilancio di previsione non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere rimpinguati, sono state fatte alcune variazioni appunto al bilancio di previsione. Le variazioni agli stanziamenti di competenze di cassa possono essere riassunte in questa maniera. Per il 2019 abbiamo maggiori entrate per 102.020 euro e minori spese per 26.850 euro. Maggiori spese invece per equivalenti per 128.870 euro. Per l'anno 2020 minore spese per 5.200 euro, quindi un totale di 5.200 euro di minori spese e maggiori entrate e conseguenti maggiori spese per 5.200 euro. Stessa cosa per l'anno 2021. In particolare a cosa si riferiscono queste variazioni? Allora, velocemente alcuni dati. Per le entrate sul 2019, per le entrate abbiamo una variazione positiva di 12.360 euro per quanto riguarda un contributo per il progetto della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e materiale della lingua lombarda. È un progetto che è in corso, per cui abbiamo preso un contributo. Non abbiamo ancora preso, partecipiamo a un bando, sì, scusate. Mentre abbiamo già preso un contributo alla comunità montana per la gestione e promozione della struttura Ez Molino della Gelfa di 2.000 euro, anche questa è una variazione positiva in entrata. C'è una variazione positiva in entrata per 4.360 euro per quanto riguarda sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge, 1.300 euro in più per riguardanti il rimborso spese condominiali di Milano, degli appartamenti di Milano, un contributo per la manutenzione straordinaria della strada agro silvo pastorale Prasvanon Valle Schiena di 13.590 euro da Regione Lombardia. E un'altra variazione positiva per 50.000 euro per un contributo dello Stato riguardante la messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici e patrimonio comunale, fondi del decreto 14.5.2019. Queste sono le variazioni positive. Per quanto riguarda le spese, abbiamo una variazione di un aumento di spesa di 1.450 euro per quanto riguarda l'indennità di carica di sindaco, assessori, consiglieri comunali. È stato fatto un riconteggio in seguito alle elezioni amministrative da qui a fine anno. 450 euro in meno di spese per quote associative, 600 euro in meno di oneri per l'assicurazione, quindi sono risparmi questi. 100 euro in più di imposte e tasse immobili lascito a Evadea, 750 euro di spese postali dovute a spese di riscossione e tributi, è stato incrementato il capitolo di 750 euro, 2.000 euro di sgravi e restituzione di tributi in più rispetto a quanto previsto, abbiamo 2.000 euro invece in meno di canoni per concessioni demaniali, cioè risparmiamo 2.000 euro, 50.000 euro di spese per quel contributo che avevo prima detto in entrata, quindi la messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici e patrimonio comunali, è un'entrata e un'uscita ovviamente, 5.200 euro di variazione di spesa maggiore per progettazione di incarichi professionali, 2.440 euro per spese per ufficio tecnico e sistemi informatici, 380 euro di spesa in meno, cioè soldi risparmiati per abbonamenti. €500 di rimborsi assicurazione franchigia in più, €2.500 di spese in più per spese per municipale acquisto di beni, €1.600 in meno di spese per mobili e arredi per scuole dell'infanzia e €500 meno per utilizzo beni di terzi, mentre sono stati spostati €3.000 su mobili e arredi per la scuola primaria, €3.000 di spese in più. Poi, 12.000 euro di spese previste per quel progetto di cui parlavo prima, per cui stiamo partecipando a un bando, progetto per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e materiale della lingua lombarda, acquisto di beni 12.000 euro e prestazioni di servizi 2.000 euro. 800 euro di spese aggiuntive per materiale informatico per la biblioteca, €500 in meno di spese per acquisto di beni per parchi e giardini, €5.000 in meno di spese per manutenzione straordinaria del campo sportivo, perché abbiamo preso un contributo e praticamente abbiamo utilizzato i soldi presi per il contributo per fare anche opere aggiuntive rispetto a quelle che avevamo previste con i soldi propri, però abbiamo diminuito la quota comunale, diciamo. €1.500 per il progetto Fare Estate, che riproponiamo anche quest'anno. €1.000 di spesa per la gestione e promozione della struttura Il Mulino, quel contributo che dicevo prima che abbiamo preso dalla comunità montana, €1.000 li spendiamo per acquisto di beni per Il Mulino e €1.000 per prestazioni di servizi. Abbiamo previsto una variazione negativa, cioè spese minori per €7.200 per acquisto di arredo urbano e positiva per €10.000 per spese per progettazioni esterne. 120 euro in meno per la spese per la giornata del verde pulito, perché questa è stata effettuata ad aprile, quindi abbiamo il conto definitivo, abbiamo speso 1.080 euro al posto dei 1.200 euro previsti. Manutenzione del territorio, 500 euro sono stati spostati sulla prestazione di servizi e tolti 500 euro sull'utilizzo beni di terzi. Abbiamo 6.000 euro meno di spese per manutenzione strade comunali previste, 2.000 euro meno di spese per l'illuminazione pubblica e una spesa di 32.000 euro per quel contributo che abbiamo preso come manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale Prasvanone-Valleschina. Cioè noi prendiamo di spendere 32.000 euro, di cui in parte ci vengono restituiti dalla Regione Lombardia. Per quanto riguarda le spese 2020-2021, c'è una variazione che riguarda, sono uguali tutti e due gli anni, si prevedono 2.000 euro meno di spese per canoni per concessioni demaniali perché c'è stata una modifica e 1.000 euro in più di spese per interessi passivi e 4.200 euro in più di spese per, di quote di capitale per ammortamento per il mutuo che abbiamo approvato come giunta per quanto riguarda il progetto sulla scuola elementare. La riqualificazione della scuola elementare, abbiamo fatto un mutuo da 255.000 euro e questo faremo, sì, abbiamo approvato per adesso l'intenzione di procedere e 3.200 euro in meno di spese per manutenzione strade comunali, questo vale sia per il 2020 che per il 2021.
Basta. Bene. Allora, dichiaro aperta la discussione per quanto riguarda la variazione di bilancio, la terza che facciamo in Consiglio Comunale. Prego.
C'è una relazione, in allegato E, c'è una relazione su programma opere pubbliche anno 2019. Ci preme discutere, fare il nostro intervento su alcuni punti di questo programma delle opere pubbliche. Il riferimento va al punto 4, la centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale di Vignone. Rileviamo che l'importo complessivo risulta finanziato con proventi da vendita immobili comunali per 910.440 euro. In tabella elencate anche altre fonti di finanziamento per un totale richiesto dall'opera di 1.040.000 euro. Presumiamo, da altri dati ben nascosti dall'amministrazione comunale, che i proventi conteggiati derivino dalla vendita di due appartamenti di proprietà dell'ente a Milano in via Pergolesi, appartamenti dell'ascito Evadea. Approfittiamo del diritto alla parola per raccontare come la decisione di alienazione dei due appartamenti in Milano sia pervenuta in Consiglio Comunale a cose fatte. Non vi è stato alcun dibattito consigliare in argomento, così ci risulta. Richiamiamo un articolo di Il Giorno, 4 ottobre 2017, che alleghiamo nella dichiarazione che poi noi andremo a depositare e della quale chiediamo integrale pubblicazione, dicevo, in questo articolo del Giorno, nel quale il sindaco pro tempo Vifu Masoni forniva ragguagli circa le sue intenzioni di chiarirsi le idee. Ripetiamo che in Consiglio Comunale la decisione di alienare i due appartamenti di proprietà dell'ente non è stata convenientemente dibattuta. Allo stato attuale mancano elementi indispensabili a fare una valutazione economica e di valore dell'operato dell'amministrazione comunale, avente il medesimo sindaco pro tempore. Gli appartamenti a Milano sono sfitti e non producono entrata alcuna alle casse del comune da parecchio tempo. Non si ha notizia di alcun avvio di procedure di alienazione degli appartamenti. Alle mancate entrate di canoni di affitto può ben riscontrarsi danno erariale, in sempre maggior aggravamento con il passare improduttivo del tempo. Ben sapendo che quella delle previsioni non è una scienza esatta, non abbiamo trovato un piano industriale che possa definirsi tale, per l'investimento in programma di costruzione di centralina idroelettrica sull'acquedotto di Vignone, ad evidenziare costi e profitti. Circa i profitti in previsione, si rimanda superficialmente e sommariamente ad un quadro normativo nazionale ancora inesistente, salvo prova contraria. Avremo comunque modo di chiedere ragguagli e di informare la popolazione sul procedere delle cose. Altro intervento sul punto 5, ci riferiamo al punto 5, la realizzazione sala del commiato presso la chiesa Beata Vergine Maria Assunta di Verbenno. Si afferma che l'intervento sarà oggetto di richiesta di cofinanziamento all'amministrazione provinciale. In relazione a quanto dichiarato, attendiamo di poter visionare la richiesta di cofinanziamento all'amministrazione provinciale. Successivamente avremo modo di fare valutazioni su quanto in progetto. Il riferimento corre al punto 15, sempre di questo allegato E, messa in sicurezza con ristrutturazione di Topaio De Scalchi a Verbenno. Si informa dell'intenzione dell'amministrazione di portare avanti il progetto di messa in sicurezza con ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale in via Roma a Verbenno Centro. Parliamo del progetto citato. Nel 1994, su incarico dell'amministrazione comunale, veniva approntato, con successiva data di aggiornamento degli elaborati, settembre 1999, da Fontana Anselmo Architetto, un progetto preliminare di recupero Palazzo De Scalchi per un totale di costi preventivati in lire 1 miliardo e 740 milioni. Con deliberazione di incarico, con impegno di spesa disciplinare relativo, venivano concordati lire 26 milioni 257 mila. Il progettista, a lavoro concluso, esponeva le sue spettanze in lire 46 milioni 583 mila, ben diverso da quanto pattuito nel disciplinare d'incarico. In contabilità risultano saldate in fattura lire 39 milioni 721 mila per il progetto. Il progetto, al momento ancora consultabile, disponeva all'interno dell'edificio le seguenti destinazioni d'uso: uffici Poste Italiane, PTI, Poste Telegrafi, con relativi archivi, ambulatorio medico, sala del Consiglio Comunale, uffici di assessorato, altri uffici ancora. Merita annotazione che le Poste Italiane non erano a conoscenza che avrebbero dovuto trasferire la loro attività economica nell'edificio comunale, in una zona di centro storico con problemi di accesso veicolare ben visibili. Il progetto presentato e ad oggi ancora veicolato, ovvero propalato dal sindaco pro tempore e dall'amministrazione comunale, non può assolutamente avere corso. Manca un elemento essenziale che ne sancisca, fuor di rischio di reato, la validazione. Al progetto manca l'approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dipendente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Incaponirsi a voler dare corso a un progetto che di fatto può considerarsi inesistente vuol dire essere dei grandi irresponsabili. Avremo modo di tornare su questo argomento. Dopo queste parole, che andando verbale accresceranno la carta degli atti, segnaliamo l'illegittimità di quanto portato in votazione. Nei documenti manca il parere del revisore dei conti. La votazione non può avere corso per difetto di istruttoria e difetto documentale. Esplicitamente chiediamo che il segretario comunale risponda circa la legittimità di quanto viene messo ai voti.
Allora, relativamente al punto, stiamo ancora discutendo il 3, vero? La variazione di bilancio. Allora, la relazione sul programma annuale delle opere pubbliche del 2019 cita come il consigliere Negri ha evidenziato la realizzazione della centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale del Vignone per un totale di circa 1 milione e qualcosina in più Enel, di cui di cui 910.000 euro come proventi da vendita di immobili comunali e un cofinanziamento di SECAM di 80.000 euro per delle opere che sono di loro competenza, più un contributo dalla Regione Lombardia da 50.000 euro. Allora, la realizzazione della centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale del Vignone è stata ampiamente discussa in tutti i consigli comunali da quando io sono sindaco, e a dire la verità anche precedentemente, visto che il progetto preliminare fu redatto dall'amministrazione Pongiolatti. Poi, per quanto riguarda i proventi da vendita di immobili comunali, noi abbiamo inserito nel piano triennale delle alienazioni, che abbiamo discusso in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di previsione, quindi a dicembre, ai primi di dicembre del 2018, l'alienazione degli immobili. Quindi non abbiamo nascosto alcunché di questo, e di questo abbiamo ampiamente parlato anche in altri consigli comunali, nelle more di variazioni piuttosto che di bilanci di previsione o di bilanci consolidati. Se ne è parlato anche in maniera esplicita in corrispondenza di quel consiglio comunale in cui si è andati a dettagliare quello che conteneva quel cosiddetto bando Tibel, che è riportato in maniera anche piuttosto chiara su tutte quelle opere in vero piuttosto onerose e in numero piuttosto elevate, che si pensava di finanziare tramite un bando che fu emesso dalla Presidenza del Consiglio per ben due volte di fila, reiterato per due volte, bando che finanziava il 100% di opere pubbliche che avessero alcune particolari finalità, in particolare, a memoria, la messa in sicurezza di opere stradali e la messa in sicurezza di edifici pubblici. Il bando basava la propria la determinazione del fatto che si venisse finanziati o meno sulla base di un rapporto di parametri molto tecnici all'interno del bilancio di rendiconto dell'anno precedente. Si chiama Tibel proprio per questo, lo chiamiamo Tibel, l'hanno sempre chiamato Tibel anche i ministeri, proprio perché si riferisce a quei parametri che vanno inseriti nelle dichiarazioni statistiche che vanno inserite dall'ente tutti gli anni. Bene, questo bando, nella precedente versione, che mi pare fosse del 2017, questo si può provare ad affrontarlo, diciamo così, a dettagliarlo, io adesso sinceramente a memoria non me lo ricordo, finanziava un tot numero di opere per ogni comune fino a un totale di qualche milione di euro. È chiaro che ci sembrò subito un bando difficilmente raggiungibile, non per niente, ma non tanto per la qualità dei progetti, ma il bando poi non chiedeva assolutamente nulla, chiedeva dei progetti che fossero almeno in fase preliminare, opere che fossero inserite nel piano triennale delle opere. Abbiamo quindi inserito, oltre al citato Palazzo Odescalchi, che viene definito dal consigliere Negri una topaia, la quale è una considerazione personale che non condivido ma che ci può stare, insieme ad altre opere costituiva questo nucleo di opere che ritenevamo potessero essere inerenti quel bando. quel bando non è più stato, è stato finanziato, ma in vero ha finanziato tutti quei comuni cosiddetti in dissesto finanziario, perché quel parametro, quel rapporto tra parametri, ha finanziato tutti i comuni in dissesto. L'unico comune del Nord Italia, gli unici due comuni del Nord Italia che furono finanziati furono Foppolo, notoriamente in dissesto, e Rio Maggiore, notoriamente in dissesto dal 2011. Questo bando è stato reiterato dall'attuale governo, prendendo da quel miliardo che fu messo a disposizione, mi pare tra il 2017 e inizio 2018, se non mi sbaglio, e fu reiterato negli altri successivi 500 milioni. È per questo che noi abbiamo inserito queste opere, con l'intenzione di avere un gruppo di opere che potessero essere valutate per questo eventuale finanziamento. Allora, di queste faccio degli esempi: c'erano addirittura messe in sicurezza di via Conciliazione con la realizzazione del marciapiede del terzo lotto, quello che sostanzialmente va da via Conciliazione fino ad arrivare su al pezzo di via Postalesio. Mi viene in mente un altro, sempre finanziato con sto ipotetico Tibel, la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di San Pietro, perché era un immobile che necessita di una messa in sicurezza e di un riattamento degli spazi interni. Diciamo che li abbiamo reiterati perché il secondo bando a nostra conoscenza non è ancora uscito del tutto, nel senso che è stata fatta una graduatoria. Ovviamente nessun comune che non fosse in dissesto anche questa volta sembra nei primi posti per essere finanziato, e quindi rimane lì un po' dov'è. Riguardo Palazzo Descalchi, nel caso in cui ci sia la necessità di fare una discussione più approfondita riguardo l'opera, avremo tutto il tempo, diciamo così, di discuterne l'opportunità o la non opportunità di una sua ristrutturazione e di un suo riadattamento. Come dicevo, questo, come gli altri, necessitava che fossero solo all'interno del piano triennale delle opere. È mia personale abitudine, lo dico con questa frase, cercare di aggrapparmi a tutti i bandi possibili, perché questo è l'unico modo per poter portare a casa dei finanziamenti. A volte, come questi, addirittura al 100%, ma sapevamo che, non avendo quei parametri, perché siamo un comune virtuoso, non per niente l'abbiamo certificato nel punto 2 con la salvaguardia degli equilibri, i comuni in dissesto non hanno il bilancio in equilibrio. E quindi ci potrà essere un'ampia discussione in questo senso. Per quanto riguarda invece la vendita degli appartamenti, io posso dire che effettivamente nel Consiglio scorso non ne abbiamo parlato, ma era il Consiglio di insediamento, ma noi parliamo di questa cosa da diverso tempo a Consiglio Comunale, nelle varie variazioni di bilancio, nei bilanci di previsione e nell'approvazione del piano triennale delle alienazioni, che abbiamo approvato di fronte a un consiglio comunale, un pubblico e via dicendo. Quelle che sono le mie dichiarazioni sui quotidiani sono delle dichiarazioni e si attestano alla data, mi pare, del 2017, adesso non mi ricordo cosa mi evidenziava il consigliere Negri. Invece quello che intendiamo in questo momento fare, in attesa dell'uscita del decreto incentivi, che a dire la verità è stato firmato un nuovo decreto, ma non sappiamo ancora ad oggi quali siano i valori esatti, no? C'è stata mandata una copia, ma stiamo aspettando che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E poi sulla base del decreto incentivi sarà, e abbiamo già in questo senso scritto al tecnico che si chiama ingegner Bertolini, che ha progettato questa centrale fino alla fase definitiva che era necessaria per poter avere in qualsiasi caso l'autorizzazione unica, cosa che abbiamo portato a casa, mi pare fosse febbraio o marzo, giù di lì, adesso non mi ricordo più. Rivedremo sulla base del nuovo decreto incentivi il piano economico e finanziario che esiste ed è allegato al progetto preliminare redatto dall'ingegner Bertolini, mi pare risalga al 2013 o giù di lì. L'aggiornamento degli importi, questi ultimi che sono nati da una modifica del progetto che possiamo definire non sostanziale ma importante, essendoci stato il passaggio degli acquedotti a Secam, che ha richiesto la realizzazione di alcune vasche, opere che in buona parte paga Secam. In questo senso quindi valuteremo, abbiamo chiesto di fare un riadattamento sulla base delle nuove cifre, dei nuovi incentivi e delle nuove cifre del progetto. È ovvio che questo è un piano di previsione, sì, è una variazione di bilancio, non utilizzo i termini che sono stati utilizzati, però è chiaro che si tratta di una previsione. Come prevediamo, questa è la nostra previsione, l'adattamento, la valutazione dell'eventuale ritorno economico e della possibilità di realizzare la centrale è naturalmente dettata da quanto il decreto incentivi paga, anche perché mi sembra, nel modo di alcuni commenti che ho letto, il decreto parli ancora di registri, esattamente come l'altra volta. Noi l'altra volta avevamo registro ma non avevamo l'autorizzazione unica, quindi eravamo un po' indietro. Questa volta abbiamo l'autorizzazione unica, quindi potremmo essere più avanti. Quindi questa variabilità però verrà, in qualche maniera eliminata appena si darà una lettura del decreto incentivi pubblicato, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Quindi sarà nostro compito analizzarlo e discuterlo pienamente in Consiglio Comunale per capire se conviene o non conviene realizzare questa centrale. Per quanto riguarda invece, non mi ricordo se avessi fatto un altro commento, non me l'ero segnato. Vediamo un po'. Interventi di somma urgenza sul territorio. Sottoservizi, via Venita. Eliminazione della varia archivia, prenotazione straordinaria. No, basta, non mi pare ci fossero altre informazioni in questo senso da discutere. Ah, ok. Allora, per quanto riguarda invece il parere del revisore dei conti, a noi risulta che il parere sia stato fatto e depositato, quindi sì. Ci risulta che sia anche stato sì, lo leggiamo, ce l'abbiamo, se no non dobbiamo andare a prendere. Vediamo se ce l'ho. Ce l'hai lì tu, il parere?
Sì, il parere di APEC.
Ecco, allora se leggilo tu. Un attimo che leggiamo il parere, leggilo.
Vai. Leggo direttamente dalla mia APEC, quindi penso che per tutti quelli che hanno ricevuto via APEC dovrebbe esserci. Allora, parere del revisore sulla terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021, corrispondente all'assestamento generale. Il sottoscritto Gianola Luigi, revisore del Comune di Brione Valtellina, nominato con delibera del Consiglio Comunale numero 33-22-11-2018, vista la proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021, approvata dal Consiglio Comunale con delibera numero 45 del 27-12-2018 e la relativa documentazione allegata, predisposta alla Ragioneria Comunale, è sottoposta all'esame del revisore per l'acquisizione del parere di cui al comma 1 lettera B dell'articolo 239 del TUEL, che si riepiloga come segue. Utilizzo avanzo di amministrazione, entrate, utilizzo avanzo di amministrazione
Previsione anno 2019 275.600 con una variazione positiva di 18.410 euro. Fondo pluriennale vincolato 332.724,82 euro, senza variazioni. Totali titoli primo, secondo e terzo 3.063.976 euro con una variazione positiva di 20.020 euro. Totale titolo quarto 7.230.969 euro con una variazione positiva di 63.590 euro. Totale titolo quinto 0 euro. Totale titolo sesto 255.000 euro. Totale titolo settimo 300.000 euro. Totale titolo nono 763.000 euro. Per un totale complessivo entrate di 12.221.270,13 euro e una variazione positiva di 102.020 euro. Per quanto riguarda le spese, totale titolo primo 2.698.840 euro con una variazione positiva di 20.020 euro. Totale titolo secondo 8.186.619 euro con una variazione positiva di 82.000 euro. Totale titolo terzo 0 euro. Totale titolo quarto 272.810 euro. Totale titolo quinto 300.000 euro. Totale titolo settimo 763.000 euro. Per un totale complessivo spese di 12.221.270,13 euro, con una variazione positiva di 102.020 euro, pari alle entrate. Preso atto che, a verifica generale di tutte le voci entrate e spese, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, è stata effettuata al responsabile del servizio finanziario, le variazioni sono conformi ai principi dettati dalla normativa vigente e risultano congrue ed attendibili, ad oggi non risulta utilizzata anticipazione di tesoreria, lo stanziamento del fondo crediti dubbi di esigibilità risulta congruo e non ha necessitato di adeguamenti. Nell'eventuale approvazione della citata variazione vengono rispettati il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri di bilancio, di cui al comma 1 dell'articolo 193 del TUEL, e con l'assestamento generale viene rispettato il pareggio di bilancio. Esprime quindi parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Colico 5 luglio 2019. Il revisore dei conti, dottor
Stefano. No, quello è sbagliato, è Gianola.
Gianola Luigi.
Gianola Luigi. Allora, relativamente al parere, consigliere Negri contesta che non è stato notificato il parere.
Non è il mio termine contestato.
Sì, prego.
Sto affermando, se sì. Mi concede la parola.
Prego.
Concesso,
certo.
Che il parere è inesistente, ci è stato notificato un foglio con scritto sì. Parere del revisore dei conti,
sì.
Titolato il sottoscritto Gianola Luigi,
sì.
Che mi risulta sia il cattedratico titolare, quello che è in cattedra,
sì.
La firma è dottor Stefano Previtali,
bene.
Non so chi sia, è un carneade.
Di collaborazione.
Microfono, scusa il microfono.
Vige anche il principio di collaborazione perché un consiglio comunale possa funzionare. Se erroneamente è stato notificato un foglio in mezzo in bianco, comunque come è stato detto, ok, e la firma è sbagliata, basta segnalarlo all'ufficio, evidentemente l'ufficio lo ritrasmetteva, oppure basta recarsi in ufficio e prenderne copia, oppure come tutti gli altri consiglieri che hanno ricevuto in via digitale tutta la documentazione, perché non è univoca, il funzionamento di un consiglio comunale non funziona solo in modo univoco.
In modo?
Univoco. Se qualcuno non riceve la documentazione integrale o comunque riceve un foglio che è chiaramente un errore probabilmente di fotocopia, lo segnala e immediatamente gli viene trasmesso il documento corretto. Comunque in questo caso il parere del revisore, che è un documento non discutibile perché bisogna semplicemente prenderne atto, è stato letto, perché il documento era depositato agli atti, se c'è un errore bastava segnalarlo.
Bene, allora, relativamente al punto 3 all'ordine del giorno, variazione di bilancio che corrisponde all'assestamento, mettiamo i voti favorevoli.
Veramente chiedo la parola per una replica.
Può fare una dichiarazione di voto? Sì, consigliere Negri.
Come?
Prego. Può fare una dichiarazione di voto?
No, chiedo il diritto di replica. Se mi è concesso parlo, se non è concesso non parlo.
Le ho appena detto che non le do nessun diritto di replica, le do il diritto di una dichiarazione di voto come indicato nel regolamento del Consiglio Comunale che lei conosce, vero?
No, conosco poco. Prego. Mi sembra che accordi il diritto di replica e comunque se non mi è concesso io non replico a quello soprattutto che ha detto il segretario.
Il diritto di replica, consigliere Negri, ce l'ha il relatore. Il relatore, quindi per farla breve, il relatore ha un diritto di presentare l'argomento, il consigliere ha il diritto di replicare così come ha fatto precedentemente quando io ho preso gli appunti, poi io ho il diritto di replicare di nuovo e lei ha il diritto di fare la dichiarazione di voto, nella quale può anche esprimere altri concetti, deve essere sunta e breve, però può farlo questo consigliere.
Prendo atto che non ho il diritto di replica, possiamo andare a votazione.
Ok, grazie.
Il segretario abbiamo scritto che chiediamo esplicitamente che il segretario si esprima sulla legittimità di questi atti.
Perfetto.
Chiedo anche che il mio intervento venga messo a verbale integralmente.
Perfetto, grazie consigliere, grazie segretario. Allora, no, non parliamoci sopra, che ci siamo chiariti, non parliamoci sopra. Allora, mettiamo i voti: favorevoli, astenuti, contrari, 4. Biella, Borellini, Negri, Bordoni. Grazie. Poi passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione semplificato, detto DUP, per il triennio 2022 relativi allegati. Ti passo brevemente la parola se vuoi dire almeno cos'è il DUP. Prego, assessore al bilancio.
Allora, dobbiamo approvare il documento unico di programmazione semplificato per il triennio della programmazione finanziaria 2002-2022 e relativi allegati. Il DUP che cos'è? È uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Dato atto che con il decreto interministeriale del 18 maggio 2018 è stato modificato il principio della programmazione di qui sopra, prevedendo che per i comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti un documento unico di programmazione semplificato, è stato proposto quindi nell'appendice un modello quale strumento di guida la struttura di questo documento di programmazione semplificato, che è quello che vi è stato trasmesso. In questo documento viene fatta un'analisi della situazione esterna ed interna dell'ente, un'analisi della situazione europea e nazionale a livello normativo, le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione e alla situazione socio-economica dell'ente. I dati sulla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, vengono indicate le partecipazioni dell'ente, la sostenibilità economico-finanziaria dell'ente, quindi viene descritta la situazione di cassa dell'ente, il livello di indebitamento dell'ente, quindi del nostro comune che in questi anni è in diminuzione costante, è attualmente 1.145.000 euro, i debiti fuori bilancio riconosciuti, che non ne abbiamo, il risarcimento straordinario dei residui che è stato fatto l'ultima volta nel 2015. La gestione delle risorse umane, indicate con le spese che nell'ultimo anno sono sempre state costantemente in diminuzione, tranne un lieve rialzo nel 2018 per le assunzioni fatte, che incidono per il 21% rispetto al totale delle spese. I vincoli di finanza pubblica che vengono rispettati dal nostro ente. Nella parte seconda vengono trattati gli indirizzi generali relativi a programmazione per il periodo di bilancio e quindi vengono trattate tutte le entrate scritte nei bilanci di previsioni, quindi tributi e tariffe dei servizi pubblici, reperimento di impiego delle risorse straordinarie in conto capitale, ricorso all'indebitamento e l'analisi della relativa sostenibilità. Vengono trattate la spesa corrente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, che poi c'è un allegato apposito che è allegato A2, in cui è stato indicato che la dotazione organica del comune di Berbenno è attualmente di 14 posti e si ritiene congrua per, in modo da rispettare le, i limiti di spesa, 14 posti di cui 4 categoria D, 5 categoria C e 5 categoria B, con una spesa totale di 604.000 euro, con un, contro un tetto massimo di spesa di 628.000 euro, per cui c'è ancora un ammontare disponibile pari a 25.000 euro. E in questo allegato sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale è stato indicato che per l'anno 2020 si prevede, poi si vedrà, assunzione a tempo indeterminato di un istruttore operativo categoria D a seguito di cessazione del servizio per pensionamento di addetto di pari qualifica. Poi, oltre a questo, sempre nel DUB si parla della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, quindi è una cosa che riguarda gli uffici, soprattutto ufficio tecnico, programmazione investimento e piano triennale delle opere, i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi, il raggiungimento degli equilibri della situazione corrente generale del bilancio, i principali obiettivi delle missioni attivate, che hanno tutta una parte descrittiva, la gestione del patrimonio con particolare riferimento a programmazione urbanistica del territorio e il piano delle alienazioni, gli obiettivi del gruppo di amministrazione pubblica e il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Queste parti, alcune di queste parti vengono meglio dettagliate negli allegati e quindi noi, che sono stati consegnati appunto a tutti i consiglieri, e noi proponiamo di approvare questo DUP, il documento unico di programmazione che era l'allegato A, che comprende altresì altri allegati che sono il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 all'allegato A1, la programmazione triennale fabbisogno del personale 2020-2022, quello che, di cui parlavo prima, all'allegato A2, il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2020-2022, il programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 che è l'allegato A3, il piano triennale di razionalizzazione e qualificazione della spesa allegato A4. Inoltre di approvare congiuntamente i risultati sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi in corso di attuazione che è l'allegato B. Questa è una ricognizione che viene obbligatorio fare per che è volta a verificare l'effettiva realizzazione o realizzabilità nell'esercizio degli obiettivi programmatici definiti dal DUP e dal bilancio di previsione. Al momento, su una spesa prevista dal bilancio di previsione che abbiamo approvato entro il 31 dicembre del 2018, prevedeva una spesa totale di 2.698.000 euro, sono già stati impegnati 2.068.000 euro, pari al 76,65% della spesa sul bilancio corrente. Questo è un indice per dimostrare quanto di quello previsto è già stato attuato. Basta.
Bene. Allora dichiaro aperta la discussione per quanto riguarda il documento unico di programmazione per il triennio 2022. Prego. Se non ci sono interventi, mettiamo ai voti. Favorevoli? Astenuti? 1 Borellini, 2 Negri, no, ho detto astenuti. Contrari? 3 Biella, Negri, Bordoni. Ok, dobbiamo renderla immediatamente esecutiva. Vedi cosa c'è nella bozza della delibera. Aspetta che vediamo. Eccolo qua. Vediamo cosa dice la bozza di delibera. Ah no, questo è il piano 21-22, ok, quindi non c'è l'immediata esecutività, scusate. Possiamo passare al punto 5 all'ordine del giorno, che è l'esercizio della facoltà prevista con riferimento alla cosiddetta COP, contabilità economica patrimoniale, dal vigente comma 2 dell'articolo 232 del TUEL. Prego, due parole ancora dall'assessore al bilancio su questa.
Velocemente, allora, prima dell'approvazione della legge 58-2012, 58-2019, l'articolo 232,2 del testo unico degli enti locali prevedeva che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potevano non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017. Il cosiddetto decreto crescita, che poi è stato tramutato in legge 58 del 28 giugno 2019, ha modificato l'articolo 232 del TUEL in questa maniera. In riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232,2 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti «fino all'esercizio 2019». Quindi è stato prorogato di 2 anni l'entrata in vigore di questa contabilità economico-patrimoniale per gli enti sotto 5.000 abitanti. Ritenuto quindi noi di proponiamo di avvolerci di questa facoltà prevista appunto da questa modifica della normativa e quindi rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019, che per meglio intendersi in riferimento all'interpretazione della commissione Arconet che è stata effettuata in data 11/4/2018 per tramite di una FAC, si intende con questo rinvio rinviare fino al rendiconto del 2020 da approvarsi entro il 30 aprile del 2021. Deliberiamo quindi di non predisporre, cioè proponiamo di deliberare di non predisporre contabilità economica patrimoniale fino all'esercizio 2019 e di disporre quindi che con riferimento all'esercizio 2019 venga allegato al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 con modalità semplificate come quelle attuate finora.
Bene, allora dichiaro aperta la discussione per quanto riguarda il punto 5 all'ordine del giorno, prego. Non ci sono osservazioni, allora mettiamo ai voti il rinvio della contabilità economica patrimoniale al 2020. Favorevoli? Astenuti? 1. Borellini? Ok, contrari? Biella, Negri, Bordoni. Contrari. Ok. L'esercizio della facoltà va resa ovviamente immediatamente eseguibile, essendo un atto urgente. Favorevoli? Astenuti? Astenuti. Borellini? Contrari? Biella, Negri, Bordoni. Ok. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano annuale per il diritto allo studio per quanto riguarda l'anno scolastico 19-20. Passo la parola all'assessore Chiara Libera. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Inizio premettendo che la legge regionale numero 31 del 20 marzo 1980 inerente il diritto allo studio norme di attuazione individua tra le funzioni amministrative attribuite ai comuni tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio a favore dei residenti frequentanti le scuole del primo ciclo, quindi scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E che nella fattispecie l'articolo 16 prevede che i comuni approvino un piano di intervento per ciascun anno scolastico che è stato allegato e che vado ad esporre velocemente per sommi capi. Il piano di diritto allo studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso cui l'amministrazione garantisce, sostiene e promuove l'azione delle istituzioni scolastiche. Delinea gli interventi e i finanziamenti che si intendono attivare per sostenere l'autonomia scolastica e per garantire un ampliamento dell'offerta formativa e il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi. L'amministrazione comunale riconosce la centralità degli interventi in questo ambito e la necessità di continuare a finanziare tutte le attività che mettono al centro gli alunni, con l'obiettivo di valorizzare la scuola sia come luogo di crescita e di maturazione della persona, sia di formazione culturale e aggregazione sociale. Nonostante le difficoltà dovute alle sempre minori risorse, anche per l'anno scolastico 2019-2020 è stato predisposto un piano del diritto allo studio che risponde alle offerte formative presentate dall'Istituto Comprensivo di Berbenno. Cito velocemente alcuni dati statistici relativamente alla popolazione scolastica. Nell'anno scolastico 2019-20 alla scuola dell'infanzia di Polaggia saranno iscritti 55 bambini, alla scuola dell'infanzia di San Pietro 45 iscritti, con un incremento dato dagli alunni della scuola dell'infanzia di Cedrasco che è stata chiusa, alla scuola primaria di Berbenno 130 iscritti, alla scuola secondaria di primo grado 165. Il numero dei nati si è assestato negli ultimi anni sui 30-32 per il comune di Berbenno di Valtellina. Le istituzioni scolastiche presenti nel comune sono 3 scuole dell'infanzia, di cui una paritaria con 6 sezioni, una scuola primaria con 9 classi, una scuola secondaria di primo grado con 8 classi. E la popolazione residente nei comuni dell'istituto comprensivo al 2018 è di 7.209 residenti, chiaramente tenendo conto di tutti i comuni che convergono nell'istituto comprensivo di Berbenno, cioè anche alunni di Cedrasco, Colorina, Fusine, Postalesio. Per quanto riguarda i servizi che vengono messi a disposizione, c'è il servizio di trasporto scolastico che è affidato ad una ditta esterna, non avendo il comune dei mezzi propri di trasporto, con delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 25 giugno 2015 le tariffe sono state riconfermate anche per l'anno scolastico 2019-20 e sono pari a 210 euro per alunno, e per le famiglie con più figli il primo figlio paga tariffa intera, mentre gli altri 150 euro all'anno scolastico. E si sottolinea che l'incidenza del costo del servizio dello scuolabus è pari al 40% della spesa complessiva per il diritto allo studio dell'anno scolastico 2019-20 e pari all'8% delle spese correnti per il comune. Dall'anno scolastico 2013-14 il comune di Berbenno provvede anche in maniera compartecipata con il comune di Fusine a finanziare il trasporto per gli alunni residenti a Berbenno che si recano a Fusine alla scuola primaria con tempo pieno. L'altro servizio offerto è il servizio di refezione scolastica che gestito mediante l'appalto di una cooperativa del settore. La produzione dei pasti avviene nel plesso di Polaggia per l'infanzia di Polaggia e per la scuola primaria di Berbenno, mentre invece alla scuola dell'infanzia di San Pietro per i suoi iscritti. Anche per l'anno scolastico 2019-2020 vengono riconfermate le tariffe del precedente, che sono pari a 4,50 euro per il pasto alla scuola primaria e 4,25 euro per il pasto alla scuola dell'infanzia, sempre mediante l'utilizzo di ticket o buoni che si vanno a prendere erogati dal comune. Un altro servizio finanziato dal comune, l'assistenza educativa agli alunni con bisogni educativi speciali, che negli ultimi anni anche nel comune di Berbenno sono in grandissimo aumento, ed è affidato a personale specializzato reperito attraverso una cooperativa sociale per le scuole del primo ciclo, quindi infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado. Per le scuole superiori viene comunque fornito dal comune, ma attraverso un rimborso che viene poi dato dalla Regione Lombardia. La spesa che l'amministrazione intende finanziare per questo anno, per l'anno scolastico 2019-20, è di circa 130.000 euro. Un altro servizio è quello dedicato alla fornitura dei libri di testo per le scuole primarie, con una spesa prevista di 6.000 euro. Un altro contributo è quello dato per l'acquisto dei sussidi informatici, didattici e la realizzazione di progetti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, quindi il finanziamento di progetti in verticale a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, e, per una cifra pari a 12.881,9 euro, mentre invece per la manutenzione e il potenziamento del materiale informatico è prevista una cifra di 4.873,62 euro. Un altro aspetto che abbiamo trattato è quello della dote scuola, che prevede tre tipologie di finanziamenti alle famiglie: un contributo per l'acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche, un buono scuola per il supporto al pagamento delle scuole che richiedono una retta di iscrizione, un buono disabilità destinato agli alunni diversamente abili. La convenzione che con la scuola dell'infanzia San Benigno è posta ancora in essere anche per l'anno scolastico 2019-20, in cui risultano iscritti 14 bambini di nuova iscrizione. Ecco. L'ultimo aspetto è quello dedicato alle borse di studio, per cui si stanziano 8.000 euro per il finanziamento, per il premio, diciamo, che viene elargito a tutti quegli studenti che per meriti scolastici vengono premiati. Ecco. Concludo dicendo magari quali sono i fondi a carico del comune dal punto di vista delle spese totali, tenendo conto delle uscite, delle entrate, di ciò che finanziano gli altri comuni, di Fusine, di Postalesio, la comunità montana, la regione Lombardia. Tenendo conto appunto di ciò anzidetto, le spese a carico del comune sono 335.054,51 euro. Basta.
Bene, allora, per quanto riguarda il punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del piano annuale per il diritto allo studio, dichiaro aperta la discussione. Prego. Bene, allora se non ci sono commenti mettiamo i voti. Favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Sì. La delibera, così che noi si possa già subito operare, deve essere resa immediatamente esecutiva, anche perché le scuole iniziano il 1° di settembre. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Ok. Contrari? Astenuti? Contrari? Uno. Negri. Quindi astenuti nessuno, contrari consigliere Negri e gli altri favorevoli. Sulla proposta sì. Bene. Punto 7 all'ordine del giorno, la determinazione dei gettoni di presenza degli amministratori per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Questo è una delibera che va fatta per stabilire l'importo dei gettoni di presenza ai Consigli Comunali. La delibera da questo punto di vista è abbastanza chiara, in questo senso ripercorre un po' tutta la normativa partendo da quanto indicato all'articolo 2 all'articolo 82, scusate, del TUEL, per poi introdurre una serie di modifiche del 2005, del 2014, l'invarianza della spesa, una serie di considerazioni varie che portano alla nostra proposta, sulla base di queste considerazioni meramente numeriche, a un importo del gettone di presenza di 9,42 € per consigliere per seduta. Ok. Ricordando comunque che la maggioranza nella deliberazione scorsa aveva indicato di rinunciare a questo gettone. Comunque, ecco, la rideterminazione si chiama, esattamente, si chiama rideterminazione proprio per questo motivo, perché ai sensi del TUEL era 16,27, poi ci sono state riduzioni del 10% nel 2005, la variazione del numero di consiglieri a 7, poi a 12, con l'invarianza della spesa, tutti questi conti portano 9,42 €. Allora, a questo punto dichiaro aperta la discussione relativamente al punto 7, determinazione del gettone di presenza degli amministratori. Prego, consigliere Borellini, prego. È spento.
Ok, volevo rinunciare al gettone.
Grazie. Il consigliere Borellini rinuncia al gettone. Bene, allora mettiamo i voti. Favorevoli. Astenuti. 3, Biella, Borellini, Bordoni. Contrari. Negri. Anche questa, ma pare che dobbiamo farla immediatamente eseguibile. Favorevoli. Astenuti. Biella, Borellini, Bordoni, quindi idem come sopra, presumo. Contrari. Negri. Ok, grazie. Al punto 8 all'ordine del giorno ci sono le comunicazioni del sindaco. Io non ho comunicazione obbligatoria da fare, quindi alle ore 19:20 dichiaro chiusa la seduta. Buona serata a tutti, grazie.